direttore Mario Sconcerti. Direttore, buonasera.
Eccomi, buonasera a tutti.
Eccoci, buonasera direttore. Allora, volevo andare un po' su un argomento prima di entrare magari sul discorso nazionale e campionato, perché oggi hanno parlato i rappresentanti della Lega Calcio, no? Casini, De Siervo, e diciamo che il calcio ha chiamato ancora la politica, no? Tra l'altro dopo insomma le elezioni ci si augura la presenza di un ministro dello sport magari con portafoglio che possa intervenire e dare una mano a stanziare risorse, ma soprattutto anche un commissario, ha detto De Siervo, che possa essere un commissario per gli stadi, per cercare di superare gli aspetti burocratici e dare alle società la possibilità, diciamo, attraverso gli stadi di proprietà, di aumentare poi i ricavi. Ecco, questo è un po' l'obiettivo. Che ne pensa?
Ma io penso che io sono contrario personalmente a qualunque tipo di favoritismo. Però se il problema è riuscire a dare una mano, mi sembra che questo sia il momento in cui il calcio abbia bisogno di una mano. Però deve anche dire che cosa può dare in cambio, perché altrimenti finiamo per dare soldi a miliardari. Che tipo di impegno si prendono loro? Si prende
magari,
il calcio,
magari a livello di settore giovanile, per esempio.
No, ma magari nel cercare di pagare i debiti che ha.
Ecco.
Perché ha quasi 6 miliardi di debiti la Lega di Serie A. Quindi questo non ci sarà nessun commissario dello sport che glielo potrà dare. Però insomma mi sembra che abbiano ragione nel trovare un problema.
Sì.
Forse evitano di dire quale sia la parte loro.
Ecco, che poi forse più sul discorso del ministro col portafoglio potremmo, no, magari orientarci più sul discorso infrastrutturale, cioè aumentare i ricavi con gli stadi, cercare di entrare in concorrenza anche con le altre nazioni, no, anche a livello europeo, insomma essere più concorrenziali. Poi magari sullo stanziare dei soldi, effettivamente, come diceva lei direttore, poi quello insomma ci sono, mi sembra, altri problemi forse più impellenti, no?
Sì, anche perché lo stadio è un fatto di un privato, non è un fatto dello Stato. Se si può snellire la burocrazia, va snellita per tutti.
Chiaro.
E per qualunque tipo di attività. Comunque, ripeto, per carità, mai dire mai, ma insomma mi sembra che il modo di aiutarsi, il modo migliore di aiutarsi sia nelle mani del calcio.
Assolutamente.
Poi, se gli altri possono fare qualcosa, lo facciano.
Sì,
ma
sì. Tra l'altro stanno diciamo anche mettendo a punto dei dossier per ciascun club con un consulente da questo punto di vista, per diciamo paventare quelle che sono le esigenze dei singoli club. Forse si muove qualcosa a livello di sistema, perché spesso mi pare che anche su questo discorso infrastrutturale, quindi degli stati, si siano mossi un po' i club singolarmente, no? Senza grossi risultati, per la verità, se non forse in alcuni casi.
Ma io credo che ci si debba muovere singolarmente, nel senso che sono cittadini privati. Cioè, non è una società che compra, è il proprietario di una società che compra uno stadio, o se lo fa o lo costruisce, si fa affittare, si fa dare il terreno dal comune. Insomma, mi sembra tutto abbastanza chiaro, tenendo anche presente che uno stadio non è per sempre. Noi abbiamo rifatto i nostri stadi,
ecco,
30 anni fa, negli anni 90,
per il mondiale.
Non puoi fare ogni 30 anni uno stadio,
una ristrutturazione, ma certo, però di fatto, no, chiaramente, come dicevano i rappresentanti appunto della Lega, poi alla fine non siamo in grado in questo momento, a livello proprio di strutture, di ospitare un europeo o un mondiale, no? D'accordo?
No, secondo me il problema è molto diverso e non mi sembra sia stato capito. Cioè, loro lo sanno bene, ma noi non possiamo trattare in un modo solo il debito del calcio, perché ci sono società che non hanno debito.
Ok.
E ci sono società che ne hanno tantissimo.
Sì.
Allora se dobbiamo andare a vedere chi fa più debito, bisogna premiare chi non lo fa.
Certo.
Cioè, noi dobbiamo metterci in testa una cosa: fare debiti nel calcio ha sempre pagato.
Vero, è vero.
Con i giocatori diversi Allora dobbiamo riuscire a capire che i problemi finanziari fanno classifica e allora vanno affrontati con punti.
È giustissimo.
Con punti di vantaggio o di penalizzazione.
Ma assolutamente, un discorso che non fa una piega, giustissimo. Certo.
È una cosa che la Lega può dire.
Chiaro, chiaro, perché chi fa debiti poi riesce...
i soldi.
Certo, giusto, giusto.
Io non ho debiti.
Ah no, è vero, non ci sono dubbi, anche perché ormai se no non diventa più uno sport, perché se io posso accumulare debiti, comprare i giocatori forti e vinco,
non c'è più parità
a
di
livello
giudizio,
sportivo non esiste più un valore, insomma, ecco, quindi insomma da questo punto di vista...
Il calcio non è mai stato uno sport, nel momento, non uno spettacolo.
Sì, no, anche questo è vero.
Nel momento in cui tu hai un mercato, cioè compri giocatori, che sport è? Lo sport è che tu con i tuoi mezzi vinci una gara, vinci una corsa, fai un salto in alto, fai 100 metri rana, ma se io prima di partire per fare 100 stile libero compro il migliore al mondo, che sport è?
Lo so, è certo, vince sempre chi ha più soldi, chiaramente. Per quanto riguarda invece San Siro, a proposito di stadi, no? C'è questa querela che sta portando anche insomma una discussione pubblica. C'è Scaroni che ha detto impossibile ristrutturare San Siro perché nel contempo avremo da giocare tantissime partite e non potremmo insomma ovviamente lasciarlo aperto mentre ci sono i lavori, sarebbe troppo pericoloso, troppo rischioso. Che ne pensi?
Io penso che Scaroni abbia ragione, ma sta dicendo una cosa che vale per tutti, che è valsa già per tutti. A Bologna stanno facendo un piccolo stadio da 16.000 persone aspettando di costruire nei tempi di costruzione del nuovo stadio.
Sì.
A Firenze stanno pensando la stessa cosa. Insomma, questi sono problemi che devono essere risolti. Cioè, la mia impressione, ma così a caldo, è che Scaroni non voglia San Siro e che gli interessi
siano quelli di costruire un altro stadio, insomma, da nuovo.
Sì.
Sembrava chiaro, insomma. Tra l'altro ha parlato appunto anche Casini, ha parlato sempre del Ministero, però ha fatto il punto anche su un'altra questione magari un po' più vicina al campo. Ha parlato del VAR, ha parlato e ha detto ovviamente che bisognerebbe ascoltare i dialoghi tra il VAR e l'arbitro, perché in Italia siamo un po' il paese del complotto.
La cultura del sospetto.
La cultura del sospetto, ha detto. Non so se è d'accordo con queste affermazioni.
No, io sono convinto... La cultura del sospetto non te lo so dire, questo onestamente non lo so, ma che si sia tutti, che si abbiano tutti dei pregiudizi non c'è dubbio, perché essendo tutti tifosi noi vediamo le cose dalla parte della nostra squadra. Quindi qualunque arbitro o qualunque VAR non veda le cose dalla nostra squadra, per noi certo, è un complotto. O comunque, perché abbiamo un pregiudizio di base. Noi siamo, tutti noi, siamo di parte.
Sì, sì.
Se tu sei romanista, sei interista, sei qualunque cosa sia, e parti con un tipo di fede, sei di parte. Mm-hmm. Quindi il tuo giudizio...
Non è obiettivo.
È di parte. Quindi in un campo dove domina l'opinione, l'opinione, perché l'arbitro è un'opinione, il VAR è un altro arbitro che dà opinioni, noi non siamo disposti ad accettare le opinioni che vanno contro il nostro interesse personale.
Che poi, direttore, se non ricordo male, se non sono cambiate le cose, le squadre hanno la possibilità di chiedere i dialoghi, magari non di pubblicarli, però di sentirli almeno loro, però non lo fa nessuno.
Sì, guarda, io sono vecchio, vengo da un'epoca in cui l'arbitro non parlava, non faceva niente, non ascoltava nessuno, nemmeno altri arbitri. Abbiamo cercato di avere tutto, siamo arrivati a mettere 6 arbitri in campo.
Sì.
Abbiamo inventato pure l'arbitro d'area. Non è mai migliorato niente, perché siamo di parte. Cioè il problema siamo noi, non è la VAR. Cioè, per me ci sarebbe, basterebbe un arbitro solo. Io mi fido dell'arbitro, che non mica bisogno di rivedere tanta roba.
Sì, sì.
Noi non è mai, se niente ci ha dato un miglioramento, vorrà dire che siamo noi che guardiamo che siamo sbagliati.
Sì, anzi, paradossalmente oppure, col VAR è peggiorata la cosa. Domanda.
Sì, quasi peggio.
Sì, sì.
No, tra l'altro è una dinamica solo italiana, secondo lei, oppure è una dinamica del mondo moderno in generale?
Ma, certamente i social, che sotto tanti aspetti sono benemeriti perché portano la voce della gente. Certamente mm-hmm. i social hanno abituato a contestare qualunque cosa. Però credo che un atteggiamento così faccia parte di nazioni giovani che vengano da lunghe divisioni come è stata la nostra, o che hanno delle istituzioni dei valori così, dei valori un po' ambigui, un po' personali. Mi sembra che abbiamo bisogno ancora di un po' di tempo per stare insieme, per saper vivere insieme.
Direttore, invece, andando al campo, insomma, si è chiusa la sosta per le nazionali. Che cosa ci portiamo da questa doppia vittoria dell'Italia? A parte il rammarico di non essere al mondiale, ma quello non possiamo farci nulla.
Ma io ho rivisto, se non altro, la voglia di giocare. La voglia di giocare, non ho visto grandi cose. Questa, peraltro, è una nazionale. Era una nazionale discretamente piena di riserve, non era a livello di quella che ha vinto l'Europeo mm-hmm. e che poi si è fatta eliminare dai mondiali. C'erano tanti assenti.
Sì, sì.
Però ho rivisto la voglia di giocare che non vedevo, non avevo più visto dopo l'Europeo.
Che non era facile, forse, anche, no? Ritrovare, cioè, forse è stato bravo Mancini, almeno dal punto di vista delle motivazioni, penso.
No, ma Mancini è stato bravo senz'altro, insomma, Mancini è bravo, non sì. c'è poco da fare, insomma, l'ha dimostrato con la sua storia sì. complessiva, a volte ha fatto degli errori, secondo me ha sperimentato troppo negli incontri sbagliati come quelli con la Germania, ma al di là di questo insomma, abbiamo visto che l'Inghilterra, la Germania, cioè le nazionali espresse da grandi campionati, la Spagna, la Francia, hanno gli stessi problemi nostri, perché sì. hanno pochi giocatori convocabili,
sì.
sono tutti stranieri, per cui il problema è un problema di fondo, ed essendo di fondo è irrisolvibile, quindi non è un non problema, dobbiamo adattarci, ma vediamo come fanno le nazionali che esportano. La Croazia, cioè, tu devi pensare un fatto: il Brasile, come espressione di gioco, quello che sono i maestri della visione del calcio degli ultimi cent'anni, non ci sono più.
Vero, cioè, vero.
25, cioè, il campionato brasiliano non conta niente.
Niente.
Su 25 giocatori della nazionale brasiliana che andrà ai mondiali, 23 sono in Europa. Solo due riserve, Weverton e Pedro, giocano in Brasile.
Sì,
Weverton è addirittura il terzo portiere.
Sì.
Cioè, quindi siamo noi, grandi campionati nazionali, che stiamo allenando i grandi giocatori del mondo a diventare migliori. Questo creerà una nuova gerarchia da cui noi faremo sempre più difficoltà ad entrare.
È vero, no, la leggevo proprio sull'Inghilterra, scritto proprio su Foden, che è l'unico, insomma, che no, è anche una nazionale un po' vecchia, anche come stile, e poi 7 su 10, se non sbaglio, aveva precisato questa cosa, sono stranieri, quindi pure lì a livello di nazionale non è che stanno messi meglio. Poi è chiaro, i club di Premier hanno i soldi per prendere i migliori, di tutte le nazionalità,
ma è quello, cioè c'è il doppio danno per il campionato inglese oppure italiano, spagnolo, perché tu devi scolarizzi lo straniero che viene giù, c'è un problema di cari, lo straniero che viene giù
sì.
e togli un posto a uno dei tuoi.
Vero,
quindi
vero.
Tu, mentre togli un posto a uno dei tuoi, tu lo migliori.
Quindi no, è vero. È un'involuzione delle vecchie nazionali, quelle forti, che più tutte quante più o meno insomma stanno pagando, poi di volta in volta magari ne viene fuori una, ma non c'è dietro un progetto effettivamente, no? Magari vinci una volta l'Europeo l'Italia, una volta...
Non può esserci, perché non ci sono giocatori.
Chiaro, chiaro. Questa è un'analisi sicuramente interessante e molto... che focalizza molto anche quello che può essere il futuro da qui a pochi anni.
Però mi chiedo, c'è un modo per cercare quantomeno di contrastare questa tendenza, oppure ormai è un qualcosa a cui bisogna rassegnarsi?
Secondo me sì, però bisogna aver visione, cioè, è sempre un problema di visione. Noi mandiamo i nostri ragazzi, non è vero che non li mandiamo all'estero, li mandiamo all'estero per studiare l'inglese, mandiamoli all'estero per giocare a calcio. Noi dobbiamo avere 50-70 giocatori, ragazzi, che giochino fuori, che restino fuori a giocare,
certo.
E da cui poter attingere.
Quindi scolarizzare i nostri mandandoli nei campionati più
forti. Come ha fatto la Francia poi dopo.
Da loro,
Certo, certo. Vedi, questa è una bella chiave di lettura.
Gnonto, per esempio, in questo momento lui è andato via, però è anche qui la differenza. Non siamo stati noi a mandarlo, a spedirlo lì. È stato lui che praticamente è scappato perché sapeva che sarebbe
quello
rimasto.
Vabbè, era giovanissimo, però per esempio Scamacca è andato
in Inghilterra e ha fatto bene.
Vediamo ovviamente quello che accadrà, però insomma una bella chiave di lettura sicuramente. Invece sul campionato, direttore, che riprende con... Io quello che sono molto curioso, poi ne parleremo insieme ovviamente, a metà novembre che classifica ci sarà in Serie A? Io mi aspetto delle sorprese clamorose.
Sì, è possibile, cioè questo è un campionato poco decifrabile. Io credo però che essendo non molto lo spazio, il tempo, essendoci una decina di partite, forse meno, io credo che molto dipenda da Milan e Napoli, a cui aggiungo l'Atalanta e l'Udinese, nel senso che per esempio Milan e Napoli hanno già avuto lo scontro diretto, quindi per esempio lo scontro di sabato tra Inter e Roma è uno scontro scomodo per tutte e due, perché lide qualcuno, quindi io credo che in un campionato, in un lungo ultimo chilometro prima della sosta, io credo che sia il momento di spingere. Sia il momento di spingere se i giocatori accettano di spingere, perché poi hanno il mondiale, perché per dare un senso al vantaggio che Milan e Napoli hanno ottenuto.
Quindi ci sarà, secondo lei, un appianamento dal punto di vista del livello tra tante squadre che hanno mandato magari meno interpreti al mondiale con le grandi che invece hanno tanti giocatori, soprattutto titolari, mandati al mondiale e in nazionali che probabilmente giocheranno anche tante partite?
Sì, questo senz'altro, perché il giocatore interessano solo i mondiali. Dopodiché interessa molto la propria squadra. Ma mentre la nazionale in alcuni momenti è un soprappiù nel mondiale, è un momento della loro carriera. Il giocatore pensa alla propria carriera. Non è paragonabile a un mondiale rispetto a una decima, dodicesima, quattordicesima giornata qualunque di Serie A. Quindi questo è una fase di sospensione, indubbiamente, in cui dipenderanno appunto anche i motivi personali dei giocatori.
Mi incuriosiva, no, proprio per un discorso di visione, no, che sicuramente lei ha in maniera molto precisa, anche sul il movimento calcio, dico in generale, perché mi è venuta in mente questa cosa sul fatto che si giocano tutte queste partite, cioè adesso da qui fino a metà novembre ci saranno tre partite, cioè una partita ogni tre giorni e poi ci sarà il mondiale, ma tutta questa sovraesposizione, cioè tutte queste partite che facciamo fatica pure noi, no, che lo facciamo per lavoro, a seguirle tutte, e voglio dire, sta portando secondo lei anche a una contrazione paradossalmente dell'interesse per il calcio, cioè il fatto che si gioca troppo, che non c'è magari anche quell'attesa della partita, perché tanto ne vedi tutti i giorni?
Io credo che noi si sia vicini al punto di non ritorno, nel senso che il costo di una parte, il costo dello spettacolo è troppo alto rispetto a quello. Siccome tu puoi fare un abbonamento a una cosa che non ti serve, perché nessuno di noi vede tutte le partite. Io faccio l'abbonamento, ma non vedo tutte le partite, devo anche salvarmi la vita. Per cui finisce che tu paghi molto una o due partite.
Certo, è vero.
E questo è un problema in un calcio che costa ma non produce, perché almeno non produce quanto i campionati concorrenti. Dopodiché è vero che il mondo è cambiato, che ci sono altre cose, ma le altre cose sono ancora delle seconde cose, cioè quello che va a karate, quello che va a palestra, io vedo che negli stadi sono pieni anche per vedere un pessimo spettacolo, un brutto spettacolo, diciamo uno spettacolo modesto, ma la gente gioca, cioè il calcio ha questo vantaggio, che tu giochi per un risultato che ti arriva subito e che ti rappresenta. Quindi porta un'emozione, continua a portare un'emozione secondo me assolutamente particolare, però sta costando troppo, perché si gioca troppo e perché le offerte sono ridondanti.
No, è vero,
come
è vero.
Se mi dicessero devi vedere 10 film in una notte, no? No, anche no, grazie.
È un po' la logica di questa economia moderna, un po', no? È come quando vai a comprare un computer che ha 2000 funzioni, ti costa un tot e in realtà ne usi un 10%,
esatto,
no? Però praticamente questa sovrabbondanza di servizi che poi ti fanno pagare e che non usi sostanzialmente, no? Poi alla fine quello è.
Sono d'accordo.
Questo. Senta, invece, direttore, sulle parole di Commisso, insomma, la Fiorentina con 3 punti in meno ha parlato anche tanto di campo, no? C'è anche questo discorso legato agli attaccanti. Mi incuriosiva un po' la sua, perché Cabral, Jovic non stanno dando, adesso potrebbe esserci la carta Kwame, un po' al di sotto delle aspettative, ma è anche vero che è cambiata molto la squadra, no? Probabilmente italiano ha bisogno di un po' di tempo.
Secondo me ha bisogno di qualche idea diversa italiano, e già qualcosa di diverso si è vista contro il Verona, perché è stata una squadra che ha palleggiato un po' meno. La squadra è buona, però sai, essere buoni bisogna sempre trovare un termine di confronto. Buono per che cosa? Per arrivare sesti. Tra il sesto e il per se arrivi sesto devi anche pensare di arrivare decimo, che puoi arrivare decimo. Quindi la Fiorentina è una squadra tra il sesto e il decimo posto. Sotto questo aspetto è una squadra gestita bene, che non ha una lira di debito e che meriterebbe più attenzione, come tutte quelle che non hanno debito.
Torniamo al discorso di prima, certo. Sì. Squadre e società virtuose che però non vengono premiate, su questo non ci sono dubbi.
No, perché sennò virtuose diventa sceme.
Bravissimo. È giusto, lo so, qui bisognerebbe aprire un capitolo proprio di politica sportiva, che sarebbe fondamentale. Sì, assolutamente, molto molto interessante, lo faremo, direttore. Grazie intanto per essere stato con noi, un abbraccio e buona serata, a presto, grazie.
Ciao ragazzi.